e sentiamo che cosa ci racconta.
Buonasera a tutti, è veramente un piacere trovarci qui in questo luogo, in questa occasione, per far rivivere insieme l'importanza di questo luogo, così come lo abbiamo appreso nel corso di questo pomeriggio. Abbiamo proprio l'esposizione precedente ci ha mostrato in tutti gli angoli la conformazione di questo luogo. Allora, come sapete, non ho molto da aggiungere a quello che è già stato detto, anche perché i veri specialisti di questo territorio, dello studio storico di questo territorio, sono gli amici del gruppo di studi dell'Alta Valle del Reno, di Nueter, cioè dell'amico Renzo Zagnoni, la Paola Foschi, che naturalmente sono loro che poi conoscono direttamente la documentazione. Come sapete anche, tutto nasce dalla forza di questa nostra classe di liceo che, pur non ritrovandoci più dal 1972, siamo rimasti così legati che attraverso tutto una ragnatela possiamo dire di raccogliere tutte le vicende di Lustrola e di questa zona, a cominciare da Cesarina Dal Monte, che è una cittadina onoraria di Lustrola, la stessa Paola Foschi. Renzo Zagnoni è un compagno di scuola onorario del nostro liceo. Abbiamo tutti la stessa età, non stiamo a dire qual è. Comunque, cosa abbiamo? E poi ci sono arrivato. Ci sono arrivato anch'io che rappresenta un po' la parte, nonostante tutto, l'altro versante di questa storia, dal versante toscano, perché le vicende della vita mi hanno portato da Bologna, varcando il confine, alla Toscana, all'Università di Pisa, dove tuttora opero, e all'insegnamento della storia medievale dell'Università di Pisa. E allora, come docente, professore di storia medievale, abituato a spiegare, a raccontare ai ragazzi perché è importante studiare questo periodo, cosa posso dire, cosa ho ricavato da questa giornata? Allora, intanto abbiamo visto 1021, questa bandierina che viene piantata, questa piccola lampadina che si accende nel buio cosiddetto, no, di questi secoli, che ci avverte che esiste già un'entità chiamata Lustrola, ci sono degli abitanti, delle persone che vivono in questa zona e ci fanno capire che, sembra una banalità, l'origine di Lustrola, la nostra l'origine di questo luogo, della conformazione di questo luogo, ma andiamo più oltre, la nostra origine, l'origine di chi siamo noi e del mondo in cui viviamo è il Medioevo, non è l'età antica. Questa è la prima cosa che insegno agli studenti. L'età antica è tanto bella, però c'è una frattura, ma l'origine di tutto quello che noi abbiamo intorno, del mondo che ci circonda, è nei secoli successivi. Per cui la mia proposta sarebbe di non chiamarla più Medioevo, che è un nome posticcio, che potrebbe sembrare una sorta di tramezzo, di corridoio buio, di cui un architetto butterebbe giù le pareti per passare direttamente dall'antico al moderno. Il Medioevo non è il Medioevo, il Medioevo è l'inizio dell'età moderna, cioè un'età antica che finisce 476, un secolo dopo, e c'è un'età moderna che pianino pianino comincia a nascere in questi secoli e finisce non è ancora finita, è la nostra epoca, perché tutto quello che noi abbiamo intorno, un po' tante cose del nostro mondo, sono cominciate allora. E allora, rispetto a quello che è stato detto oggi, viene confermato anche un'altra cosa che io mi diverto sempre a raccontare come battuta, tanto per agevolare la confidenza con questo periodo. Cos'è il Medioevo? Il Medioevo è un piccolo cocktail formato da un cocktail semplice, da due ingredienti: 50% di romanesimo, romanità o romanesimo cristianesimo, e 50% di germanesimo. Mescolate insieme, cioè unite questi due ingredienti, mescolateli insieme e avrete il Medioevo. Romanesimo, cristianesimo è facile, ce l'ha detto Renzo Zagnoni, questa è una cosa di cui tenere conto. L'evangelizzazione, l'impianto del cristianesimo in queste zone viene da nord, viene da Bologna. viene da Bologna, tanto è vero che questo focolare di vita religiosa, di vita di attività pastorale, che è la chiesa battesimale di Succida, è San Pietro, e poi chiamata San Giovanni, di San Giovanni Battista di Succida. San Pietro forse non è un caso che si chiami San Pietro, visto anche la bolognesità, diciamo, di San Pietro, resta sempre legata alla diocesi di Bologna. Quindi siamo sin dalla tarda antichità, possiamo dire, perché la Pieve come tale è la Pieve si potrebbe chiamare la riproposizione della cattedrale vescovile della città sul territorio, e quindi è un luogo di aggregazione importantissimo, dove si portano i bambini a battezzare, che è, quindi è la cosa fondamentale questa del battesimo, e questa indubbiamente viene da Bologna. Ma sappiamo anche che l'abitato, come dire, il popolamento, il gioco dei poteri che possiamo intuire ci fosse in questa zona nei secoli fin decimo o inizio undicesimo secolo, è un gioco che, come dire, non viene tanto da Bologna, ma forse viene da Pistoia, questa espansione che era stata dei Longobardi, che probabilmente erano arrivati fino qui partendo invece dal sud, ossia da Pistoia, e fa sì che ci sia comunque un legame con Pistoia. E sono queste due entità che costituiscono un po' i due poli dentro i quali ruota poi tutta la vicenda di Lustrola. E del resto anche di questo territorio. Sono due entità queste, due città, Bologna da una parte e Pistoia dall'altra, sono due città vescovili, sono due città di un certo rilievo, ma nonostante tutto a lungo non riescono a controllare, a portare la loro influenza su questo territorio. Tanto è vero che noi siamo abituati a dire una città, cioè una città, un comune, quindi una città diventa un comune secondo questa bellissima esperienza italiana dell'Italia centro-settentrionale, in cui le nostre città poi diventano città comunali con tutto quello che vuole dire questa cosa dell'esperienza comunale. Qui potrei aprire una parentesi sull'Italia dei comuni e sull'Italia che non ha avuto i comuni, che coincide esattamente con quello che sarà poi tuttora il problema fra un nord e un sud dell'Italia. A parte questo, ecco, quando arrivano questi comuni, però, sono molto più tardi di come ce li immaginiamo. Ecco, un'altra cosa che io dico sempre agli studenti: attenzione, non bisogna avere fretta. Non è vero che i comuni nascono alla fine dell'undicesimo secolo, come c'è scritto sui manuali, forse neanche all'inizio del dodicesimo secolo, piano 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 nel corso del dodicesimo secolo. Facciamo una battuta provocatoria: sapete chi li inventa i comuni italiani? Federico Barbarossa. È solo con Barbarossa, con le leggi di Roncaglia, con le concessioni che fa il Barbarossa, che queste città si accorgono di poter avere una influenza sul territorio anche al di là delle poche miglia intorno alla città. Tanto è vero che è solo alla fine del XII secolo che Pistoia intesa come comune comincia ad affacciarsi timidamente da queste parti, preceduta semmai dal proprio vescovo, che prima ci sono i vescovi, poi ci sono i comuni, che da tempo aveva a livello di possesso fondiario, quindi anche fuori dalla propria diocesi, quello di quel complesso di San Buca, Pavana, eccetera, che così a lungo resterà del comune di Pistoia. Ma una volta, nella seconda metà del XII secolo, che questi comuni sono affermati, ce n'è uno a Pistoia, ce n'è uno a Bologna, in cui tendono ad allargare la propria influenza sul territorio, accade che poi ad un certo punto si incontrino e cozzino fra loro, come accade all'inizio del 200. Questo momento, l'inizio del 200, questa cosiddetta guerra della Sambuca fra i comuni di Bologna e di Pistoia, è un momento importantissimo per quest'area, perché, come abbiamo visto, è il momento in cui, con la conclusione del con la conclusione della guerra, è il momento in cui si stabilisce il confine fra il territorio di Pistoia e il territorio di Bologna, che è ancora oggi il confine fra le province, fra le regioni, fra due mondi. Ecco, da una parte c'è la Toscana, dall'altra c'è l'Emilia. Ecco, sono molto, come dire, preparandomi per venire qui, ho trovato molto utile che sempre Renzo Zagnoni abbia studiato a fondo le origini, lo svolgimento, gli sviluppi, la conclusione della guerra di inizio 200 fra Bologna e Pistoia. Io ho letto l'articolo, adesso tu mi dici che c'è addirittura un libro che mi affretterò immediatamente a comprare appena abbiamo finito questa discussione, perché questo conflitto ha lasciato per la prima volta una documentazione continua, fitta su quello che accade in queste zone. Questa documentazione l'abbiamo in gran parte in una fonte pistoiese, ossia in quella raccolta di tutti i diritti, le prerogative del comune di Pistoia, che è stata impiantata all'inizio del 200, che si chiama il Liber Censum, letteralmente il libro degli affitti che il comune di Pistoia deve riscuotere, o dei diritti che ha sul proprio territorio intorno alla città. Faccio una parentesi, ecco, anche grazie proprio a quella digitalizzazione di cui parlavamo prima, anche questo Liber Censum, che è stato edito in forma di regesto, di riassunto, sì, dall'inizio del secolo scorso a Pistoia dalla Società Storica Pistoiese, adesso si può trovare, si può scorrere e si può consultare liberamente in rete dal sito web della Società Storica Pistoiese. Cercate fonti online, lì ci sono tutte le fonti che loro hanno pubblicato, perché i pistoiesi sono dei grandi editori di fonti, sono dei grandi lavoratori da questo punto di vista. Si trova anche lì. Ecco, questi documenti di inizio 200 che ci mostrano le vicende di questa guerra, i passaggi di fedeltà, i giuramenti, le fasi di questa guerra, sono estremamente interessanti. Sono due città importanti, perché Pistoia allora era una città sicuramente importante in Toscana. Ecco, qualcuno dice che fino ai primi decenni del 200 se la può giocare ancora con Firenze, poi accade qualcosa, Firenze corre, diciamo, Pistoia si ferma, ma fino all'inizio del 200 questo non è ancora detto. Da questi documenti vediamo, come dire, una guerra che dura 20 anni, l'importanza anche più ampia che questa guerra, la risonanza, i tentativi di fermarla. Ecco, le persone che vengono coinvolte nel tentativo di porre fine a questa guerra, perché la diplomazia internazionale, come dire, una sorta di organizzazione delle Nazioni Unite c'è anche allora, in questo caso è semplicemente la Chiesa di Roma che tenta di promuovere queste pacificazioni. Alcune delle figure che sono implicate, che cercano di porre la pace fra Bologna e Pistoia, sono figure importanti. Ecco, venendo su pensavo di cominciare il mio intervento dicendo: guardate, io vengo, opero a Pisa, ma già un altro da Pisa era venuto qui all'inizio del 200 per cercare di porre fine alla guerra fra Bologna e Pistoia, Lotario, arcivescovo di Pisa in quel momento, che cerca di fare un arbitrato, un lodo di pace fra Bologna e Pistoia. Lotario non era uno qualsiasi, Lotario, cremonese di nascita, era stato un professore all'Università di Bologna di diritto canonico, era stato vescovo di Vercelli, uomo di fiducia di Innocenzo III, che lo porta poi a Pisa proprio per continuare quest'opera di controllo della sede apostolica su queste città comunali. Una figura importante, ma ancora più importante è la figura di colui che pone fine a questo conflitto nel 1219, il cardinale Ugo, cardinale vescovo di Ostia e Velletri, cioè il più importante dei cardinali all'inizio del collegio cardinalizio. Il cardinale vescovo di Ostia è quello che intronizza il Papa. È una figura importante, il cardinale Ugolino d'Ostia. oltre a occuparsi del conflitto fra Bologna e Pistoia, lui in quel momento stava svolgendo una legazione per conto di Onorio III per pacificare i comuni italiani dell'Italia settentrionale, per raccogliere risorse per fare la crociata, per chiedere uomini e mezzi per fare la crociata, ma è uno attentissimo anche a tutto quello che accade dal punto di vista religioso in quel momento. Basti dire che Ugo è quello che consiglia, disciplina, incoraggia, controlla, forse anche strumentalizza un tantino San Francesco. La regola di San Francesco, la regola dei frati minori, l'ordine dei frati minori non ci sarebbe se il cardinale Ugo d'Ostia non avesse controllato passo passo, stimolato San Francesco a creare un organismo, un ordine con certe caratteristiche giuridiche per poter funzionare. Ed è in fondo una figura di grandissima, in fondo non ci sarebbero le clarisse, non ci sarebbero tante espressioni della vita religiosa, del mondo religioso del 200, non ci sarebbero senza questo cardinale Ugo d'Ostia, che si occupa anche del nostro territorio, la famosa la sentenza di Viterbo del 1219. Ma perché ho insistito tanto, ora su quasi per finire, non preoccupatevi, adesso arrivo rapidamente in fondo. Perché è così importante secondo me guardare questi documenti del 1200-1219? Perché sono i documenti che ci mostrano questo territorio, ci mostrano dove si svolgono le operazioni militari, quali sono le roccaforti, le zone, le basi delle due città. Quello che colpisce è che Lustrola in questa documentazione non c'è. Cosa vuol dire? C'è ma non si vede, si potrebbe dire, perché i luoghi importanti, quelli che sono sempre citati, quelli che compaiono più volte nella documentazione sono altri. Succida, l'abbiamo visto, dove c'è la Pieve, la chiesa battesimale, e quella è sicuramente uno dei luoghi più importanti dal punto di vista religioso e non solo della zona. Tante volte si parla anche del castello di Granaglione. Ecco, in realtà questo l'ho capito persino io venendo qui, ma studiando un po' sulla carta questi luoghi. Cosa c'è in mezzo fra Succida, la Pieve di Succida e il castello di Granaglione? C'è Lustrola. Ecco, Lustrola ha la caratteristica di Lustrola è questa: un piccolo centro, poco rilevante, poco popolato, ma che si trova in questa felice posizione, proprio quasi a congiungere due entità. Succida con la sua pieve, Granaglione con il suo castello. Tanto è vero, sono quelle zone proprio che quei territori che col 1219 passano da devono essere lasciati dai pistoiesi e passano al comune di Bologna. Lustrola non è nominata, però c'è. Da cosa vediamo che c'è? I limiti, ma anche l'importanza di questo luogo, dal fatto che quando la guerra finita, come diceva Renzo, e tutto quello che si sa su questa zona lo ha studiato già, l'ho già studiato Renzo Zagnoni, facendo una battuta. Una volta si diceva di Papa Wojtyła, dice, la differenza tra lo Spirito Santo e Papa Wojtyła, cioè lo Spirito Santo è ovunque, in cielo, in terra, in ogni luogo, e Papa Wojtyła c'è già stato. Così si potrebbe dire, ogni piccolo luogo che si trova in questa zona, l'alta valle del Reno, ecco, Renzo Zagnoni lo ha studiato. E questo è sicuramente una bella cosa. Vedete questa classe 1953 com'è importante nella vita nazionale. Allora, dicevo, lo si vede dal fatto che quando, la guerra finita, 1220, il Pievano, l'arciprete della Pieve di Succida, chiede i danni ai pistoiesi dicendo adesso la vostra influenza politica è finita, adesso dovete pagare le riparazioni di guerra, i danni di guerra, i danneggiamenti che ci avete fatto. Ecco, e fa una trattativa con il comune di Pistoia. Solo in quell'occasione vediamo che lui chiede consiglio, chiede l'autorizzazione ad agire a una serie di cappellani, che sono i cappellani delle chiese dipendenti dalla chiesa battesimale di Succida, che la caratteristica della Pieve che è una chiesa centrale, una piccola cattedrale che ha tutta una serie di chiese dipendenti intorno che fanno riferimento però alla Pieve. Finalmente troviamo nel 1220 questo prete cappellano della chiesa di San Lorenzo di Lustrola. Quindi Lustrola c'è, ha un'entità, cioè è un villaggio che ha una sua identità perché ha una sua chiesa. c'è la chiesa, ecco, se non la chiesa si chiama Lustrola, la chiesa di Lustrola, questo vuol dire che il villaggio esiste. Il villaggio esiste, è coinvolto in queste vicende anche se in modo silenzioso. Che non sia un villaggio improvvisato, che sia un villaggio, come scherzosamente, destinato a durare. Perché noi siamo qui oggi a parlare della storia di Lustrola? Perché questo villaggio silenzioso, non sappiamo bene come, ma ci riesce, come ha detto sempre Renzo, sopravvive a questo grande momento di rottura che è la crisi del primo 300, che culmina poi nella famosa peste, no, pandemia del 1348, che in quel caso, questa crisi del 300 è una crisi di destrutturazione, di cambiamento dell'insediamento, di scomparsa di luoghi abitati, importanti, scomparsa anche di chiese. Ecco, Lustrola non scompare né il villaggio di Lustrola né la chiesa di San Lorenzo. Passa qualche periodo un po' gramo, ma ancora all'inizio del 400 vediamo che il beneficio, come dire, della chiesa di Lustrola è unito a quello della Pieve, cioè il pievano diventa anche cappellano formale di Lustrola, proprio perché altrimenti un cappellano da solo a Lustrola non riuscirebbe a mantenersi, però continua ad esistere. E nel corso dell'età moderna pian piano si irrobustisce e trova profitto da questa posizione di baricentro, di centrale fra Succida e Granaglione per ospitare, come sappiamo, la sede di questa entità, di questo comune, che in realtà è fatto di due più insediamenti distaccati fra loro in un unico comune, che sono Succida e Granaglione. Quindi in mezzo a Succida e Granaglione, come dicevamo, c'è Lustrola, la sede della riunione delle attività del comune, questo comune di Succida e Granaglione, hanno la loro sede qui a Lustrola. Si potrebbe dire scherzosamente, ho visto che qualche anno fa è stata fatta l'unione dei comuni, no? È nato questo nuovo comune, l'Alta Valle del Reno dalle sue terme, qualcosa di questo genere. In un certo senso, un luogo adatto, diciamo una battuta, per fare la sede di questo comune frutto di accorpamento più comune sarebbe proprio Lustrola, che stando in mezzo, stando proprio in questa posizione, in mezzo, poteva diventare anche la sede, insomma, il sindaco dell'alta valle del comune dell'alta valle del Reno Alta Valle del Reno Terme potrebbe benissimo risiedere a Lustrola. Potrebbe essere, chissà se in futuro questo non avviene. Questo vuol dire che allora oggi abbiamo visto, cioè, questa lunga cavalcata che abbiamo fatto, abbiamo visto anche poi la conformazione di questo borgo nel corso del tempo, e abbiamo visto che partecipa nel suo piccolo a tutte le vicende medievali. È un ottimo esempio di un'entità piccola, ma insomma che nasce nel corso del Medioevo, segue tutte le vicende del Medioevo, meglio dell'inizio dell'età moderna, che è quello come andrebbe chiamato il Medioevo, e arriva fino ai nostri giorni. E il fatto che oggi siamo qui riuniti ad ascoltare queste lezioni, che siate qui così attenti ad ascoltare questo discorso improvvisato che sto facendo in questo luogo, dimostra che sicuramente Lustrola ancora oggi è ben viva, e che un centro, che un villaggio, che un paese sia vivo non lo si vede solo dai dati economici, non lo si vede solo dai dati demografici, ma si vede proprio dal successo di una manifestazione come questa. Se siamo qui a interrogarci sulla storia medievale moderna di Lustrola, vuol dire che Lustrola è viva. Quindi non siamo qui a commemorare un'entità che è finita, siamo qui a celebrare, siamo come a un battesimo, a celebrare il proseguimento, ad augurare una nuova vita a un'entità ben viva, ben presente, ben attuale, che ha questa grande forza rappresentata dalla memoria e dalla consapevolezza del proprio passato. Ecco perché una persona che di professione studia il passato, cerca di insegnare il passato, è veramente contenta di essere qui in questa occasione in mezzo a voi. Grazie.